Allora, sfumiamo Huntress D perché abbiamo al telefono, dicevamo prima, Annalisa Camilli, redattrice di Internazionale. Pronto, Annalisa, ci senti?
Sì, buongiorno.
Ciao, ciao. Allora, volevamo commentare con te la notizia che tu hai anche riportato ieri su Internazionale sul rinnovo dell'accordo con la Libia con alcune modifiche. Anzitutto quello che volevo chiederti è proprio questa faccenda delle modifiche, perché Luigi Di Maio ha detto che lui è apertissimo alle modifiche, ma il regolamento viene approvato in automatico il 2 novembre, quindi queste modifiche andrebbero scritte da qui al 2 novembre e dovrebbero essere discusse bipartisan, o c'è qualcosa che mi sto perdendo? Mi sa che ci tocca. Sì, ti sentiamo. Adesso ti sentiamo.
Allora, sì. Il memorandum prevede che le modifiche possano essere fatte in qualsiasi momento, ovviamente devono essere approvate da tutte e due le parti, quindi se il governo italiano proporrà delle modifiche rispetto all'accordo iniziale, queste modifiche devono essere sottoposte al governo di Fayez al-Sarraj che deve approvarle. Il punto era che per revocare l'accordo, quindi per stracciarlo, come veniva chiesto da molti, dall'opinione pubblica, insomma da molte associazioni, organizzazioni, date le denunce, no? E le prove raccolte in questi anni di violazioni gravi dei diritti umani nei centri di detenzione, e di violazioni gravi anche da parte della cosiddetta Guardia Costiera Libica, quello che veniva chiesto era di stracciare l'accordo. Ecco, per revocare, diciamo così, l'accordo, il governo italiano si sarebbe dovuto esprimere entro il 2 novembre, quindi 3 mesi prima della scadenza vera e propria dell'accordo. Ieri abbiamo capito che il governo italiano in questo momento invece è orientato abbastanza convintamente, sia da parte del PD sia da parte del Movimento 5 Stelle, quindi le due componenti dell'alleanza di governo, entrambe sono orientate per continuare, quindi questo accordo sarà rinnovato per altri 3 anni automaticamente, non sarà sollevata, diciamo così, nessuna criticità. Quello che è stato detto, siccome in un question time alla Camera, quindi diciamo anche le modalità sono particolari, no? Cioè, questo accordo non è mai passato per il Parlamento europeo, per il Parlamento italiano, non c'è stata mai una discussione parlamentare su questo accordo, viste però appunto le criticità importanti, no? Di violazioni che accuserebbero l'Italia di aver finanziato trafficanti, miliziani, Talibran per gestire appunto il fenomeno migratorio, ma fondamentalmente per fermare le partenze, che però corrisponde, dobbiamo sempre ricordarlo, nella detenzione arbitraria di queste persone che vengono incarcerate semplicemente per più tempo in dei luoghi che sono i centri di detenzione governativi, di cui sappiamo il governo di Tripoli non ha il controllo, cioè sono in mano di fatto alle stesse milizie che poi diciamo così sono all'origine della guerra civile in Libia. Inoltre, da aprile la guerra in quel paese si è riaccesa, c'è una campagna da parte del generale Haftar per prendersi Tripoli, diciamo così. Quindi i centri di detenzione, come abbiamo visto anche qualche mese fa, dei migranti spesso vengono anche bombardati con delle persone che sono appunto in detenzione, quindi non possono fuggire. Tutte queste questioni sono state sollevate appunto da chi chiedeva la revoca dell'accordo. Di Maio, appunto, in un question time alla Camera, quindi è stato richiesto da alcuni deputati del Partito Democratico quale fosse la posizione del governo, anche questo diciamo è interessante perché comunque il Partito Democratico è parte del governo,
certo.
Ma comunque i parlamentari del Partito Democratico hanno chiesto al Ministro degli Esteri se ci fosse, quale fosse appunto la posizione del governo rispetto a questo accordo, e Di Maio molto chiaramente ha detto che la posizione del governo è quella di continuare sulla linea appunto percorsa negli ultimi 3 anni, avviata nel 2017 dal governo Gentiloni Minniti, di continuare appunto a portare avanti questo accordo, con delle modifiche che verranno fatte, non si sa bene quando. Ripeto, l'accordo prevede che le modifiche possano essere fatte in qualsiasi momento se c'è un accordo tra le parti. Quindi quello diciamo che succederà probabilmente, insomma, è che innanzitutto si continuerà su questa strada, quindi con dei finanziamenti piuttosto opachi, anche questo, cioè noi non sappiamo esattamente quanti soldi l'Italia sta dando, ci sono delle stime, delle ricostruzioni fatte da diverse organizzazioni, non è trasparente, diciamo, no? L'assegnazione appunto di fondi al governo di Tripoli per quella che più in generale definiamo esternalizzazione della frontiera, no? Cioè stiamo pagando per trattenere i migranti. Lo facciamo sicuramente, l'Unione Europea lo fa sicuramente in moltissimi altri stati, la problematicità con la Libia è che non è uno Stato, non è un governo propriamente detto, quello di Fayez al-Sarraj, è riconosciuto sì dalla comunità internazionale, ma non ha il controllo, non è riconosciuto dai libici, nel senso che non ha il controllo pieno del territorio.
Sì, infatti stavo leggendo qua l'intervista ridicola di Minniti su Repubblica, che lui rivendica di aver trattato esclusivamente con le autorità del governo libico nel 2017, quando l'accordo si doveva fare, no? E poi Gad Lerner, che lo intervista, riporta anche degli accordi paralleli, diciamo, con personaggi come Rahman al-Milad, detto Bije, eccetera, eccetera. Lui non ho mai incontrato Bije, insomma, quello che dici sulla stabilità del governo.
Sì, è ovvio
del
che
governo,
il ministro, diciamo, non ha mai incontrato, mancherebbe, diciamo, sarebbe una notizia enorme. Quello che è stato documentato dal 2017 è che parallelamente alla diplomazia ufficiale, diciamo così, che firmava in Italia e in Libia nelle sedi ufficiali con il governo appunto di unità nazionale, che è il governo di Fayez al-Sarraj, che sappiamo però essere molto dipendente dalle milizie locali, parallelamente la diplomazia non segreta, diciamo così, italiana pagava le milizie, il clan Dabbashi per esempio a Sabrata. Nel luglio del 2017 è stato documentato da moltissime inchieste di stampa italiana e di stampa internazionale, che la diplomazia italiana avrebbe preso accordi con il clan Dabbashi, che era fondamentalmente era la famiglia che controllava i traffici di esseri umani a Sabrata. Sabrata in quel momento era il principale porto di partenza dei migranti verso l'Italia. In effetti in una settimana sono crollate le partenze dalla Libia da Sabrata del 50% nell'arco di una settimana, nel mezzo della bella stagione, quindi nei momenti in cui c'è un picco appunto di solito di partenze. Inizialmente non ci spiegavamo perché, poi appunto numerosi inchieste hanno documentato che c'è stato appunto questo accordo della diplomazia non ufficiale, chiaramente, cioè non è che il ministro direttamente ha preso accordi con questi miliziani. Così appunto lo scandalo ulteriore rispetto a Bije, quello che sta venendo fuori in queste settimane, documentato appunto da Nello Scavo di Avvenire, è che Bije, che è appunto un capoclan a Zawiya, trafficante di esseri umani, ma anche di carburante, di gasolio, nell'area di Zawiya, già all'epoca, già nel 2017, si diceva che appunto Bije, che era poi diventato il capo della guardia costiera di Zawiya, era implicato nei traffici appunto di esseri umani e di carburante. Oggi sappiamo che Bije è venuto in Italia in una delegazione ufficiale ed è stato accolto appunto dalle autorità italiane nella delegazione ufficiale della guardia costiera libica. La cosa scandalosa è che Bije risulta anche per le Nazioni Unite, è in un fascicolo della Corte Penale Internazionale ed è segnalato come trafficante, il fascicolo del 2018, e quindi diciamo l'interrogativo che viene posto oggi alle autorità italiane è come facevate a non sapere nel marzo del 2017 chi era questo personaggio e come avete potuto dargli il visto e includerlo in una delegazione ufficiale appunto accolta in Italia con tutti gli onori al Sala di Mineo, i diversi centri di accoglienza italiani e poi anche al Viminale e al Ministro della Giustizia, oltre che nella sede della Guardia Costiera Italiana e nella sede della Missione Navale Eunavfor Med.
Sì, si è fatto decisamente un bel giretto, insomma. Senti, un'ultima battuta, avevo qui sott'occhio il tuo articolo con la dichiarazione di Lia Quartapelle, capogruppo, anzi portavoce del gruppo parlamentare del PD, che dice: chiederemo che quei campi siano chiusi o che sia garantito l'accesso alle organizzazioni non governative, che siano proposte delle forme alternative alla detenzione, come il sostegno agli affitti, e che siano aperti dei canali umanitari europei. Cioè sono proposte effettivamente che possono anche arrivare a contraddirsi tra di loro e che, come hai detto, non sono alcune di queste realizzabili in un contesto come quello libico. Quindi in tutto questo il Partito Democratico si trova decisamente in un forte imbarazzo.
Sì, il Partito Democratico si trova in difficoltà, tra l'altro nei giorni scorsi si faceva fatica a capire quale fosse la posizione del Partito Democratico, nel senso che molti esponenti del PD si sono espressi nei giornali, ma quasi a titolo individuale, quindi questa posizione poi alla fine espressa da Lia Quartapelle, che poi è stata firmataria dell'interrogazione verso il ministro Di Maio ieri, sembra invece essere la posizione, diciamo così, del Partito Democratico. Lei dice molto chiaramente che il PD è favorevole al rinnovo dell'accordo, quindi non è per la revoca dell'accordo, perché ritiene appunto che sia necessaria questa forma, diciamo così, di finanziamento e di rapporto da parte del governo italiano rispetto al governo di Fayez al-Sarraj, questo sostegno anche economico a questo governo.
Sì,
poi però dice che chiederà, appunto, in linea un pochino con quello che dice anche Di Maio, che il PD chiederà delle modifiche. Molte delle modifiche però sono già presenti nell'accordo, perché come rivendica spesso Marco Minniti, in quell'accordo si chiede appunto che le organizzazioni umanitarie possano avere accesso ai centri di detenzione. Quella è stata appunto una delle cose su cui il governo Gentiloni ha insistito di più. Eppure, nonostante questo, noi sappiamo che le organizzazioni umanitarie non hanno quasi accesso a quei centri, proprio perché, come dicevo prima, i centri in realtà sono governativi, ma non sono controllati dal governo, sono controllati dalle milizie, che quindi li gestiscono in maniera completamente arbitraria. E sì, quindi dei 19 centri governativi di cui stiamo parlando, soltanto in 3 centri ha accesso l'ONU ed ha un accesso sporadico. Quindi possiamo dire che vorremmo che le organizzazioni non governative, le ONG, avessero più accesso a quei centri, ma di fatto in questi 3 anni questo accesso non è stato garantito, quindi non ci spieghiamo come sia possibile garantirlo nei prossimi 3 anni. Ecco.